Oggi vorrei iniziare questo tempo con voi con un tema particolare, il tema del successo. Chi sono le persone di successo? Sappiamo che nel mondo contemporaneo le persone di successo sono quelle che vediamo in televisione, sono quegli attori famosi, sono i cantanti, sono i calciatori, sono gli atleti olimpici. Possiamo dire che le persone di successo sono quelle che emergono sugli altri. E in quest'ultimo periodo troviamo una nuova figura di persone che inseguono il successo e queste lo fanno attraverso i social. Penso che tutti noi conosciamo i cosiddetti influencer. Queste figure sono nate per catturare dei possibili consumatori. Influencer mirano a presentarsi come persone sincere, persone buone, che dispensano consigli sull'abbigliamento, sul trucco, sul cibo, sullo sport, contribuendo così a fare la fortuna di chi li sponsorizza. E il livello di successo di questi influencer si determina dal numero dei follower, che sarebbero i cosiddetti seguaci, più seguaci ci sono, e più questi influencer sono di successo. Ma il successo, soprattutto nel nostro periodo, è una delle cose che maggiormente inseguono tutti gli uomini. E esistono tanti libri che insegnano come avere successo. E non so se avete mai sentito questa citazione. Le persone di successo hanno l'abitudine di fare ciò che le persone comuni non amano fare. Questa citazione compare in più di 50 libri ed è una citazione di Albert Gray. Albert Gray è tuttora un mito nelle scuole di marketing. Albert Gray era un formatore di corsi assicurativi, era un conferenziere degli anni 1940 in America e lui, prima di diventare un coach assicurativo, è stato per 30 anni un assicuratore che vendeva le polizze in giro per l'America. E questo Gray aveva l'abitudine, oltre che di vendere delle polizze, di osservare quello che facevano le persone. E durante questo periodo ha conosciuto tante persone che hanno contribuito a far diventare l'America una potenza mondiale. E arrivò a stillare la sua principale tesi. Il comune denominatore delle persone di successo è che le persone di successo, cioè quelle che accomunano tutti queste persone, hanno l'abitudine di fare quello che la gente comune non ama fare. E fece delle proprie linee guida. E la prima domanda che mi sono posta è che se nel mondo tutti inseguono, tutti desiderano il successo, nella vita cristiana facciamo la stessa cosa, desideriamo il successo, un trionfare nella vita cristiana. E per rispondere a questa domanda, dobbiamo rispondere a un'altra domanda. Se nel mondo per raggiungere il successo c'è bisogno dell'approvazione degli uomini, nei social c'è bisogno di tanti like, e quindi il successo si determina proprio con gli uomini, per quanto riguarda il successo nella vita cristiana, l'approvazione, quel like, lo deve mettere Dio, lo deve mettere il Signore. Per cui ci dobbiamo chiedere in che modo Dio determina il successo nella vita cristiana. Quali sono i presupposti? Oggi sospenderemo la lettera ai Galati, che la stiamo portando avanti già da tanto tempo. E volevo con voi, prenderemo un esempio biblico, un racconto che ci presenta l'Antico Testamento in una circostanza particolare, nel periodo in cui il popolo di Israele stava per entrare nella terra promessa. Vedremo quali ingredienti hanno preparato il popolo di Dio per avere successo nella conquista della terra promessa. E questi ingredienti, vedremo in parallelo, ci mostreranno proprio in che modo Dio ci chiama a vivere per avere successo nel nostro cammino di vita quotidiano. Se possiamo andare in Giosuè e leggeremo il capitolo 1 di Giosuè. Giosuè capitolo 1. Che dice così: dopo la morte di Mosè, servo del Signore, il Signore parlò a Giosuè, figlio di Num, servo di Mosè, e gli disse: Mosè, mio servo, è morto. Alzati dunque, attraversa questo Giordano, tu con tutto questo popolo, per entrare nel paese che io do ai figli di Israele. Ogni luogo che la pianta del vostro piede calcherà, io ve lo do come ho detto a Mosè. Dal deserto e dal Libano che vedi là, sino al gran fiume, il fiume Eufrate, tutto il paese degli Ittiti, sino al Mar Grande verso occidente, quello sarà il vostro territorio. Nessuno potrà resistere di fronte a te tutti i giorni della tua vita. Come sono stato con Mosè, così sarò con te. Io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Sii forte e coraggioso, perché tu metterai questo popolo in possesso del paese che giurai ai loro padri di dar loro. Solo sii molto forte e coraggioso. Abbi cura di mettere in pratica tutta la legge che Mosè, mio servo, ti ha data. Non te ne sviare né a destra né a sinistra, finché tu prosperi dovunque andrai. Questo libro della legge non si allontani mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte. Abbi cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto, poiché allora riuscirai in tutte le tue imprese, allora prospererai. Non te l'ho io comandato? Sii forte e coraggioso, non ti spaventare e non ti sgomentare, perché il Signore, il tuo Dio, sarà con te dovunque andrai. Allora Giosuè diede quest'ordine agli ufficiali del popolo: passate per l'accampamento e date quest'ordine al popolo. Preparatevi dei viveri, perché fra 3 giorni oltrepasserete questo Giordano per andare a conquistare il paese che il Signore, il vostro Dio, vi dà perché lo possediate. Giosuè parlò pure ai Rubeniti, ai Gaditi e alla mezza tribù di Manasse e disse loro: ricordatevi dell'ordine che Mosè, servo del Signore, vi diede quando vi disse: il Signore, il vostro Dio, vi ha concesso riposo e vi ha dato questo paese. Le vostre mogli, i vostri bambini e il vostro bestiame rimarranno nel paese che Mosè vi ha dato di qua dal Giordano. Ma voi tutti che siete forti e valorosi, passerete in armi alla testa dei vostri fratelli e li aiuterete finché il Signore abbia concesso riposo ai vostri fratelli come a loro e siano anch'essi in possesso del paese che il Signore, il vostro Dio, dà loro. Poi ritornerete al paese di vostra proprietà che Mosè, servo del Signore, vi ha dato di qua dal Giordano verso il Levante, e ne prenderete possesso. E quelli risposero a Giosuè e dissero: noi faremo tutto quello che ci hai comandato, e andremo dovunque ci manderai. Ti ubbidiremo interamente, come abbiamo ubbidito a Mosè, solamente sia con te il Signore, il tuo Dio, come è stato con Mosè. Chiunque sarà ribelle ai tuoi ordini e non ubbidirà le tue parole, qualunque sia l'ordine che gli darai, sarà messo a morte. Solo sii forte e coraggioso. Ci troviamo in un periodo particolare, come abbiamo detto prima, che riguarda il popolo di Israele. E il popolo di Israele, dopo essere stato liberato in maniera miracolosa sotto la schiavitù degli egiziani, passa 40 anni nel deserto. E in questi 40 anni sono morti tutti quelli della vecchia generazione dai 20 anni in su, proprio come aveva detto Dio in Numeri 14. Se ci ricordiamo, in Numeri 14 Dio mandò 14 spie a esplorare il paese, la terra promessa, e precisamente 12 spie, precisamente 10 su 12 tornarono che peccarono contro Dio, peccarono di incredulità e inoltre scoraggiarono il popolo a far vedere questo territorio come impossibile da prendere il dominio. E Dio appunto emise il suo verdetto che sarebbero morti tutti quelli della vecchia generazione dai 20 anni in su. Ora sono passati 40 anni da quel momento e la vecchia generazione è tutta morta. La nuova generazione si trova davanti alla terra promessa. Dalla lettura che abbiamo fatto possiamo subito notare che ci sono 3 discorsi diretti in questo capitolo. Nel primo discorso è Dio a parlare, dal versetto 1 al versetto 9. Poi parla Giosuè, dal versetto 10 al 15, ed infine parla il popolo, dal versetto 16. E questi tre discorsi ci mostreranno, come detto, gli ingredienti, qual è il giusto ordine stabilito da Dio per avere successo, di come Dio determina il successo. E chiaramente non scenderemo in ogni particolare, ma useremo proprio questo testo per vedere l'argomento di oggi. Nello specifico vedremo tre argomentazioni che definiscono il segreto di una vita cristiana trionfante. Le ripeto, tre argomentazioni che definiscono il segreto di una vita cristiana trionfante. La prima argomentazione riguarda Dio. Dio rimane fedele nelle circostanze della vita. La seconda argomentazione riguarda la nostra risposta personale alla chiamata divina. In che modo devo rispondere a Dio per avere una vita cristiana trionfante? E questo sarà: io devo seguire le orme della fedeltà di Dio. E la terza argomentazione riguarda la collettività. In che modo camminare insieme? I credenti si impegnano a seguire la guida fedele che Dio offre. Ripeto, queste tre argomentazioni. La prima: Dio rimane fedele nelle circostanze della vita. Io devo seguire le orme della fedeltà di Dio. E i credenti si impegnano a seguire la guida fedele che Dio offre. Vediamo questa prima argomentazione. Dio rimane fedele nelle circostanze. Questa è l'argomentazione in cui ci soffermeremo un pochettino di più rispetto alle altre due. Perciò cosa dobbiamo imparare? Cosa dobbiamo sapere di Dio? E la risposta è semplice. In qualsiasi situazione noi ci possiamo venire a trovare in questo mondo, sia quando va tutto bene, sia quando non va tutto bene, Dio è nel pieno controllo di quello che succede. Questo è il nostro pilastro, il nostro fondamento su cui dobbiamo rimanere attaccati. Che Dio rimane fedele in ogni circostanza e non abbandonerà mai i suoi figli. E questa è una verità che ci dobbiamo stampare nella mente. Ma vediamo perché possiamo affermare una cosa del genere, che Dio rimane fedele nelle circostanze della vita. Il nostro testo è chiaro, ci mostra quattro ragioni per cui possiamo riposare nella fedeltà di Dio. E la prima è che Dio non lascerà mai il suo popolo senza una guida. Dice così dal versetto 1. Dopo la morte di Mosè, servo del Signore, il Signore parlò a Giosuè, figlio di Nun, servo di Mosè, e gli disse: Mosè, mio servo, è morto. Alzati dunque, attraversa questo Giordano, tu con tutto questo popolo, per entrare nel paese che io do ai figli di Israele. Dopo la morte di Mosè. L'autore del nostro testo ci presenta subito un dramma. C'è la morte di Mosè, servo del Signore. Mosè, il grande servitore del Signore, è morto. Vediamo il dramma. La morte di qualsiasi persona è un dramma. C'è il lutto, c'è la perdita, c'è il distacco dalle persone care. Ma qui c'è una morte un po' particolare. È morta la guida. Una grande guida, un punto di riferimento per Israele. Un uomo con cui questa generazione aveva passato almeno 40 anni faccia a faccia. Lo avevano visto operare miracoli nel deserto, lo avevano visto con tutte le difficoltà che quest'uomo aveva affrontato e l'avevano visto per tanti anni che quello che quest'uomo aveva detto si era mantenuto, quest'uomo l'aveva portato davanti alla terra promessa. Adesso quest'uomo è morto. Quale sarà stata la frustrazione di questo popolo in questo momento? Mettiamoci nei loro panni. Davanti a un conflitto contro tanti popoli che stavano per iniziare, muore la guida, muore il loro capo. Ed anche se alla fine di Deuteronomio c'è scritto che Mosè impose le sue mani su Giosuè come un leader successivo a lui, il dramma resta, perché come vediamo più avanti, il Signore gli dice: alzati dunque e attraversa. Quindi anche Giosuè magari stava ancora piangendo la morte di Mosè. Loro sono lì che stanno ancora piangendo davanti al Giordano, davanti al territorio dei giganti, e quindi muore il loro servo. E adesso come si fa? Vediamo chi prende l'iniziativa per risolvere il dramma. Il Signore parlò a Mosè, figlio di Num, servo di Mosè, e gli disse: Mosè, mio servo, è morto. Dio prende l'iniziativa per scegliersi un nuovo capo. Questo ci mostra che gli uomini vanno e vengono, ma Dio rimane tra una vita e l'altra, tra una generazione e l'altra. È morto Mosè, poi morirà anche Giosuè. Sono morti Abramo da più di 500 anni, come Isacco, come Giacobbe. Ma Dio resta e porta avanti il suo piano. Possiamo subito dire per noi che Dio è al comando, anche in quelle circostanze dove tutto sfugge di mano, Dio c'è e presente. Oggi, davanti a una morte così drammatica all'interno della Chiesa, magari se n'è andata la guida, e magari ci sono tantissimi problemi da risolvere nella Chiesa, cosa diremmo? Dio ci sta ostacolando, Dio sta chiudendo la Chiesa. Cosa facciamo adesso? No, Dio non sta chiudendo nessuna Chiesa, Dio è nel pieno controllo di quello che sta succedendo, perché Dio non vuole che la nostra fede si possa appoggiare sulle situazioni favorevoli, e neanche che si appoggi sulle persone, sugli uomini, ma vuole che la nostra fede sia appoggiata al 100% in Dio, non sugli uomini. Dio è sempre al comando, anche quando le situazioni per cui succedono certe cose non le comprendiamo. Non sono gli uomini che portano avanti il piano di Dio, ma è Dio che porta avanti il suo piano e si prende anche cura di portare avanti il suo piano. Dio porta avanti il suo piano e si sceglie le guide, come si è scelto Mosè, si è scelto Giosuè. Il piano di Dio va avanti, come detto, in tutte le situazioni. E quindi mi viene in mente, per quanto riguarda la Chiesa, la promessa che Gesù ha fatto a Pietro e agli altri discepoli in Matteo 16. E anch'io ti dico, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia Chiesa, le porte dell'Hades non la potranno vincere. Matteo 16, 18. Le porte dell'Hades non potranno vincere la Chiesa perché l'ha promesso Gesù. Gesù è anche lui al timone, è anche lui al comando. Le porte dell'Hades, noi uomini andiamo e veniamo, ma Dio garantisce sempre che non lascerà mai la sua Chiesa senza una guida. Ma andiamo nel nostro testo, vediamo che ci sono due ordini per Giosuè. Dice: alzati e attraversa questo Giordano. Dio gli sta dicendo: tu sarai la guida di questo popolo. Tocca a te, Giosuè. Io ho scelto te, sta dicendo Dio a Giosuè. Notiamo che Giosuè è solo un servo, come Mosè. Due volte viene evidenziato che Mosè è un servo del Signore. Viene inoltre enfatizzato che riferendosi a Dio, do ai figli di Israele il paese. Non è né Mosè né Giosuè che avrebbero conquistato, ma Dio avrebbe dato il paese. C'è questa promessa. Dio non lascerà mai il suo popolo senza una guida. Dio chiamerà sempre delle guide anche per la sua Chiesa. Dio chiama dei pastori, dei diaconi, affinché si prendano cura delle sue pecore, della sua Chiesa. Comanda alle guide di alzarsi e di attraversare non il Giordano, ma gli ostacoli che ci sono davanti nella vita cristiana, di guidare la sua Chiesa. Ma possiamo estendere questa applicazione in senso più ampio, perché Dio non chiama solo dei pastori ad essere delle guide. La parola di Dio ci dice che anche tutti gli uomini sono chiamati da Dio ad essere delle guide. L'uomo viene chiamato da Dio per guidare la propria famiglia. Dio chiama gli uomini e ad alzarsi per attraversare gli ostacoli che ci possono essere anche nelle famiglie, nella vita cristiana di tutti i giorni, superare quegli ostacoli nelle circostanze della vita. E tutti gli uomini sono chiamati in base ai ruoli che ricoprono. E le donne non c'hanno niente da fare, vero? E poi possiamo mandarle via le donne. No, assolutamente, perché anche la parola di Dio ci dice che anche loro hanno ricevuto delle chiamate ben specifiche. La donna è chiamata da Dio allo stesso modo, a essere un aiuto convenevole in quella missione che Dio affida agli uomini. Ed anche i figli sono chiamati a sottomettersi, a obbedire ai propri genitori, di onorarli. Perciò nessuno è escluso. Nessuno dei nati di nuovo può dire «Io non sono chiamato a fare nulla». Dio chiama ognuno in base al ruolo che gli ha affidato e ad andare avanti, ad alzarsi davanti a qualsiasi ostacolo nella vita cristiana, perché Dio abbatterà quegli ostacoli, è Dio che darà la vittoria. Se non in questa vita, lo darà nella vita eterna, quando Dio l'ha determinato. La seconda ragione per cui possiamo riposare nella fedeltà di Dio è perché Dio rimane fedele, come detto, al suo piano. Dice dal versetto 3, ogni luogo che la pianta del vostro piede calcherà, io ve lo do come ho detto a Mosè, dal deserto e dal Libano che vedi là, sino al gran fiume, il fiume Eufrate, tutto il paese degli Ittiti, fino al Mar Grande, verso occidente, quello sarà il vostro territorio. Nessuno potrà resistere di fronte a te tutti i giorni della tua vita. Come sono stato con Mosè, così sarò con te. Io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Notiamo la continuità della promessa, la promessa fatta ad Abramo innanzitutto, poi rinnovata a Isacco e a Giacobbe, per poi avanzare, perché Dio non cambia idea. 400 anni dopo Dio chiama Mosè. C'è questa enfasi su quello che Dio ha detto a Mosè. Come ho detto a Mosè, vi do la terra che calcherete. C'è un rinnovare quanto detto a Mosè. Mosè è morto, ma le promesse di Dio vanno avanti. Ora lo dice a Giosuè, lo dico a te, perché io sono Dio, sta dicendo. E gli mostra dal versetto 4 il territorio intero. Se ci ricordiamo, anche ad Abramo in Genesi 12 mostrò l'intero territorio. E come dice qui, l'aveva mostrato anche a Mosè. E Giosuè poteva vedere questo territorio, perché dice dal Libano, vedi là. Come ha sempre fatto Dio nel suo essere, Dio si prende cura dei cuori di coloro che chiama. Guardiamo cosa dice Giosuè. Dice, nessuno potrà resistere di fronte a te tutti i giorni della tua vita. E poi aggiunge, come sono stato con Mosè, sarò anche con te. Non ti lascerò e non ti abbandonerò. Che grande incoraggiamento! Ma possiamo subito dire che questo incoraggiamento è valido per ogni credente. Gesù dice, io sarò con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Matteo 28, 20. Qualsiasi ruolo sei chiamato a svolgere, Dio è sempre vicino a te nelle tue battaglie, sia se sei una guida di chiesa, sia se sei un capo famiglia, sia se sei una moglie, Dio è vicino a te in qualsiasi ruolo tu possa svolgere. È vicino a te per aiutarti. Dio si prende cura del cuore di Giosuè, come fa con ogni suo figlio. La fedeltà di Dio di portare avanti il suo piano ci deve far riposare in Lui. Abbiamo come guida Dio innanzitutto, di chi dobbiamo temere? La terza ragione per cui possiamo riposare nella fedeltà di Dio è perché Dio ci ha dato le istruzioni necessarie per applicarci al suo piano. Versetto 6. Sii forte e coraggioso perché tu metterai questo popolo in possesso del paese che giurai loro ai loro padri di dar loro, solo sii molto forte e coraggioso. Questa è una parte meravigliosa in cui Dio dà delle istruzioni ben precise a Giosuè per avere successo nell'impresa. C'è questo, anche qui questo incoraggiamento. Due volte viene ripetuto, il versetto 6, sii forte e coraggioso, poi viene, c'è l'aggiunta, sii molto forte e coraggioso. Dio dà delle istruzioni caratteriali pratiche per degli ordini ben precisi. Il testo non ci dice se Giosuè era scoraggiato, non aveva coraggio. E non credo fosse così, perché Giosuè insieme a Caleb furono gli unici due che tornarono dalla terra promessa incoraggiando il popolo. Ma credo più che mai che per guidare, Dio gli dice così, perché per guidare questo popolo e farlo entrare nella terra promessa, lo scoraggiamento era qualcosa che sarebbe arrivato e quindi era da prevenire. Dio stava dicendo a Giosuè: per il ruolo a cui sei stato chiamato a svolgere serviva tanta forza e tanto coraggio, perché di sicuro sarebbe arrivati quello schiacciamento, quei pesi delle circostanze che avrebbe incontrato. Perciò doveva essere forte e coraggioso. Pensiamo guidare un popolo che la Bibbia lo chiama dal collo duro. Quanta forza e coraggio ci voleva. Allo stesso modo possiamo dire per un anziano di chiesa. L'anziano di chiesa, per guidare la chiesa, deve essere forte e coraggioso e andare avanti in tutte le difficoltà che incontra, trovando forza nella parola di Dio. La parola di Dio non è senza insegnamento, ma è ricca. La parola di Dio c'è, ci troviamo incoraggiamento, ci sono tante promesse, ci sono rassicurazioni che possiamo trovare nella parola di Dio. Ma anche qui possiamo estendere questo insegnamento a tutti, per qualsiasi ruolo che Dio ti ha chiamato a svolgere, devi essere forte e coraggioso, devi essere anche ben preparato. Non puoi affrontare le circostanze della vita con la paura, ma devi avere coraggio e devi essere intenzionale. Se aspetti che il tuo carattere, se le tue emozioni aspetti che ti spingono ad essere coraggioso, hai già perso in partenza. Ci vuole tanta forza e coraggio di ciò che Dio ti chiama a fare. Andando avanti, vediamo che dice: abbi cura di mettere in pratica tutta la legge che Mosè, mio servo, ti ha data. Non te ne sviare né a destra né a sinistra, affinché tu prosperi dovunque andrai. Questo libro della legge non si allontani mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte. Abbi cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto, poiché allora riuscirai in tutte le tue imprese, allora prospererai. Ecco, dopo le istruzioni caratteriali che doveva sviluppare Giosuè, il Signore lo direziona dove poteva trovare forza e coraggio. Il segreto per trionfare, sta dicendo Dio a Giosuè, è stare attaccato, mettere in pratica la parola di Dio. Due volte viene marcato questo concetto. Alla fine del versetto 7 dice: affinché tu prosperi dovunque andrai. E poi al versetto 8: allora prospererai. Il segreto per entrare nella terra promessa per quanto riguarda Giosuè è stare attaccato alla parola di Dio, non sviarsi né a destra né a sinistra. Dice: questo libro della legge non si allontani mai dalla tua bocca. Oltre che mettere in pratica la parola di Dio va letta, va studiata, va meditata. Allora potrai riuscire in tutte le tue imprese. E qui dobbiamo fare delle precisazioni importanti, perché altrimenti potremmo essere deviati. Nell'antico patto, se ci ricordiamo, era un patto basato sulle opere, per cui se mettevano in pratica la legge avrebbero prosperato, altrimenti ci sarebbero state le maledizioni. E sappiamo che a causa della loro disubbidienza, qualche secolo più tardi, furono mandati in esilio. Noi invece che siamo sotto la grazia, non dobbiamo mettere in pratica la parola di Dio per prosperare, perché abbiamo già vinto in Cristo, per i meriti di Cristo. Noi siamo più che vincitori, ci dice Romani 8, grazie all'amore di Dio, all'amore di Cristo per noi. Ma l'insegnamento è più che mai valido anche per noi, perché se non ubbidiamo alla parola di Dio, come ci dice il Nuovo Testamento, noi stiamo peccando contro di Dio. E il Nuovo Testamento è pieno di brani che ci parlano di santificazione e di mettere in pratica la parola di Dio. Quando parliamo di vivere una vita cristiana trionfante, non stiamo dicendo che qualsiasi noi affrontiamo avremo la vittoria secondo la nostra carne. Non si sta parlando del Vangelo della prosperità. Metti in pratica, così prospererai. Metti in pratica e avrai il miglior lavoro. Metti in pratica il miglior matrimonio. Dai più offerte, vedrai il Signore ti farà diventare ricco, eccetera, eccetera. E poi il miglior lavoro non arriva, nonostante tu ti sei impegnato. Il miglior matrimonio neanche. E magari il conto in banca è vuoto. E chiaramente non sto dicendo che non dobbiamo mettere in pratica la parola di Dio, anzi, ma sto attaccando una motivazione sbagliata, perché a volte anche nelle migliori intenzioni potremmo fraintendere ed avere delle false aspettative. Magari mi do anima e corpo al ministero e illudermi dentro di me, io mi sono impegnato, adesso Dio mi darà. E anziché prosperare il ministero, si riempie di difficoltà. Allora arriva la frustrazione e lo scoraggiamento. E queste arrivano proprio perché le mie motivazioni erano sbagliate, erano peccaminose, erano incentrati su quello che volevo vedere io. Dio non mi deve nulla, mi ha dato molto, e lo enfatizzo, molto e molto di più di quanto io meritassi. Dio mi ha dato la salvezza che io non meritavo. E Dio vuole che siamo fedeli sempre, in ogni situazione, ad accettare alla fine quella che è la sua volontà e non la nostra. Per noi che siamo sotto il nuovo patto, vivere una vita cristiana trionfante significa una vita che onori Dio. Mettere in pratica la parola di Dio, questo onora Dio. Questo è il trionfo. Vivere una vita cristiana trionfante significa vivere una vita che ha gustato la bellezza della grazia e vuole vivere in comunione con Dio. Abbiamo sentito Gianluca in questi giorni che ci ha detto che dobbiamo copiare l'amore di Dio, amare le nostre mogli e i nostri mariti quando non sono amabili, quando l'ultima cosa che faremo è amare loro. Eppure Dio ci ha dimostrato, Dio è amore, col sacrificio, ha dimostrato che ha amato delle persone, degli empi che non meritavano nulla. Vivere una vita cristiana trionfante significa una vita ricolma di benedizioni spirituali. Vivere una vita cristiana trionfante significa che anche nelle battaglie della vita, quando affrontiamo quelle circostanze di fede, che la nostra fede viene provata, noi non ci scoraggiamo, non veniamo meno. Anche quando siamo schiacciati da quei pesi, non ci disperiamo, ma guardiamo sempre la gloria di Dio davanti ai nostri occhi e non la nostra gloria. Perciò più che mai abbiamo bisogno di essere attaccati alla parola di Dio. Questo è il segreto, la migliore arma. Efesini 6 ci ricorda: la parola di Dio è la spada dello Spirito. Vivere una vita cristiana trionfante significa una vita orientata alle cose celesti per accumulare corone in cielo e ritrovarsi un giorno davanti a Dio e sentirsi dire: va bene, servo buono e fedele, sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo Signore. Un giorno, come ci dice Prima Corinzi, tutte le nostre opere saranno provate. Con quali materiali abbiamo fatto queste opere durante il nostro cammino sulla terra? E quelle opere che non sono stati fatti con un materiale pregiato, attraverso questo il fuoco, attraverso il fuoco verranno bruciate, verranno arse. E chi resterà lì senza niente si troverà nella vergogna davanti a Dio. La salvezza non la perderà, perché la salvezza è per grazia, ma non troverà nessuna corona davanti a Dio. E il fine ultimo di vivere una vita cristiana trionfante, come ho detto all'inizio, è quel like, l'approvazione da parte di Dio e non da parte degli uomini. Perciò più che mai, per essere approvati da Dio, abbiamo tanto bisogno della parola di Dio e dipendere da essa. Colossesi 3:16 dice: "La parola di Dio abiti abbondantemente in voi." Questa è la terza ragione per cui possiamo riposare nella fedeltà di Dio, perché Dio ci ha lasciato la sua parola, ci ha dato le istruzioni per stare attaccato a Lui e per vincere le nostre sfide, le nostre battaglie. Vediamo adesso velocemente la quarta ragione per cui possiamo riposare nella fedeltà di Dio nella circostanza. Dio garantisce il successo del suo piano. "Non te l'ho io comandato? Sii forte e coraggioso, non ti spaventare e non ti sgomentare, perché il Signore, il tuo Dio, sarà con te dovunque andrai." Dio garantisce il risultato. In poche parole, non farti condizionare dalle circostanze della vita, ma Dio garantisce la riuscita del suo piano. Guardiamo la domanda retorica. "Non te l'ho io comandato?" E vediamo due aspetti della parola comandato. Tante volte non ci piace questa parola, comandato, ci piace di più esortato. Ma Dio comanda. Quando qualcosa è riferito a noi, Dio comanda. Non è un optional, non è lo stesso se non ubbidiamo alla parola di Dio. È un peccato. Anche ad Adamo Dio comandò di custodire il giardino. E cosa fece Adamo? Non custodì il giardino e peccò. Allo stesso modo facciamo noi quando non ubbidiamo ai comandi di Dio. L'altro aspetto della parola comandato riguarda Dio. Chi è che lo comanda? Ci dobbiamo chiedere chi è che lo comanda? Dio. Chi è Dio? Dio è colui che può fare ogni cosa. Perciò se Dio comanda di fare quella cosa andrà al 100% buona. Dio garantisce il trionfo, perché dice: "Sarò sempre con te, Giosuè", e lo dice lo stesso, come già detto, a ogni suo figlio. "Non ti spaventare e non ti sgomentare", perché Dio garantisce il successo sia per Israele, ma anche per la Chiesa. Qualcuno potrebbe dire: "Ma dove sono finite le promesse per Israele? Perché non riuscirono mai avere il controllo dell'intera terra promessa?" A Israele promise una terra, e anche se non entrarono completamente in quella terra, non riuscirono a prenderne possesso a causa dell'idolatria che si portarono dietro e a causa della loro disubbidienza. Ma quelle promesse che Dio fece a loro sono valide tutt'oggi, quelle promesse fatte ai padri, perché verrà un giorno che avranno il possesso dell'intero territorio, come ci dice Romani dal capitolo 9 al capitolo 11, e avranno, Dio restaurerà e manterrà quelle promesse nel regno millenniale. Oggi è il periodo delle nazioni a causa del loro indurimento. La Chiesa è stata inclusa nel piano eterno di Dio, secondo quello che era il piano determinato di Dio, come ci dice Efesini 1. E di conseguenza la Chiesa si affianca al popolo di Israele e non lo sostituisce, ma si affianca come corpo di Cristo. Ed in questo diventa partecipe di quelle promesse fatte ad Abramo, pur essendo distinto come corpo, in attesa per l'adempimento ultimo secondo quello che sarà per il popolo di Israele alla fine dei tempi. Per quanto riguarda la Chiesa, Dio garantisce il risultato. E lo ha fatto già attraverso il sangue di Cristo. Dio dice che attraverso la fede nel sangue di Cristo tu vieni dichiarato giusto e vieni salvato È Dio che lo ha stabilito, è Dio stesso che lo garantisce. Abbiamo visto questa prima argomentazione finora, che Dio rimane fedele nelle circostanze della vita. Questo è il primo tassello che dobbiamo avere bene chiaro in mente per avere una vita cristiana trionfante. Dio c'è, Dio è al comando ed è nel pieno controllo. Questo dobbiamo ricordarcelo sempre. Questo è il fondamento. Qualsiasi situazione noi affrontiamo Dio nel controllo. Dobbiamo avere la prospettiva divina nella circostanza. Dio al comando. Il secondo tassello che dobbiamo avere ben chiaro in mente per avere una vita cristiana trionfante riguarda la nostra risposta alla chiamata divina, la prospettiva personale che devo avere nelle circostanze della vita. Io devo seguire le orme della fedeltà di Dio. Il discepolo fedele segue il comando divino. Perciò ci dobbiamo chiedere in che modo possiamo seguire le orme della fedeltà di Dio. Il nostro testo ci dà quattro modi per seguire le orme della fedeltà di Dio. Innanzitutto, puoi seguire la fedeltà di Dio secondo il ruolo che Dio ti ha chiamato a svolgere. Allora Giosuè diede quest'ordine agli ufficiali del popolo. Quello che Dio dice a Giosuè, Giosuè lo ripete alla lettera. Giosuè non replica a Dio, non sta più a piangere Mosè, ma si alza, passa all'azione, chiama subito gli ufficiali del popolo e trasmette subito gli ordini che ha ricevuto da Dio e quelli a quelli che sono sotto di lui. Una guida fedele segue le orme della fedeltà di Dio e ordina al popolo di fare la stessa cosa. E mi viene in mente il centurione che aveva quel servo malato che andò da Gesù perché voleva che Gesù lo guarisse e dice a Gesù che lui non era degno che Gesù entrasse in casa sua. Dice: manda qualcun altro dei tuoi servitori in casa mia, perché anch'io ho delle persone sotto di me. Se dico a uno vai, quello va, e se dico a quell'altro vieni, quello viene, se dico a quello fai, quello fa. Una guida fedele fa quello che dice il Signore. Ma anche qui l'applicazione non riguarda solo il pastore o il diacono, riguarda tutti. Cos'è che Dio ti ha chiamato a fare? Ci sottomettiamo alla chiamata. Dio ci chiama a essere fedeli a qualsiasi livello. Ogni uomo, come abbiamo detto, è chiamato a essere una guida. Nel ruolo che ti chiama nella Chiesa, nel ruolo che ti chiama nella tua famiglia, anche nel ruolo che ti chiama come moglie o come figli. Come rispondo al ruolo? Sono fedele a questo ruolo. Seguo l'ordine che Dio mi chiama a svolgere nella mia famiglia, nella mia chiesa. Oppure mi metto contro questa chiamata. Non la voglio ascoltare. Non faccio quello che vuole Dio. Questo è ciò che facciamo quando non ubbidiamo. Dio chiama delle guide in chiesa, nelle famiglie. E in questa catena dove sei tu? Dove sono io? Mi sottometto alle guide, mi sottometto al mio pastore, mi sottometto ai miei genitori, mi sottometto al mio marito. Il secondo modo per seguire le orme della fedeltà di Dio, presento il piano fedele di Dio. Versetto 11. Passate per l'accampamento e date quest'ordine al popolo. Preparatevi dei viveri perché fra 3 giorni oltrepasserete questo Giordano per andare a conquistare il paese che il Signore, il vostro Dio, vi dà perché lo possediate. Giosuè, come detto, ripete alla lettera le direttive di Dio con tanto coraggio. E cosa fa? Dà degli ordini precisi. Preparate i viveri che oltrepasseremo questo Giordano. Una guida presenta il piano di Dio con coraggio e incoraggia il popolo di Dio. Il paese, dice Giosuè, che il vostro Dio vi dà, è Dio che dà, non sono gli uomini, vi dà perché lo possediate, la fedeltà di Giosuè. Come pastore, la guida deve fare la stessa cosa, deve incoraggiare i credenti sempre verso il Signore, come marito, come uomo. Diamo disposizione a quelli che sono sotto di noi, secondo l'ordine stabilito da Dio. presentando il piano di Dio, presentando quello che Dio vuole dalle nostre vite e dalle nostre famiglie. Oppure non voglio farmi dei nemici in chiesa, in casa, e non dico nulla, perché o non ne ho voglia o non ho voglia di litigare. In che modo presento alle persone che il Signore mi ha affidato quello che Dio vuole da loro? Oggi purtroppo c'è nel mondo la parità dei diritti e in chiesa è entrato questo concetto. E quando si parla di sottomettersi a qualcuno, storciamo il naso. Ma Dio ha chiamato la sua chiesa ad avere un ordine ben preciso, a ognuno a rivestire il proprio ruolo. Per trionfare nella vita cristiana ognuno è chiamato a rivestire il proprio ruolo e non quello degli altri. Per cui siamo chiamati tutti a sottometterci in base al ruolo che Dio ci ha affidato e nello stesso tempo siamo chiamati, per chi deve guidare, a guidare e non delegare secondo il ruolo che Dio ci ha affidato. Ed è chiaro che chi deve guidare non deve farlo come un despota, ma deve farlo come un fedele servitore del Signore. Un giorno ognuno di noi risponderà davanti a Dio di cosa ha fatto di quella chiamata che ha ricevuto, di quel ruolo che gli è stato affidato, in che modo lo ha portato avanti. Il terzo modo per seguire le orme della fedeltà di Dio è simile al secondo. Istruisco sulla base di quel piano. Dal versetto 12 al 14 Giosuè diede delle istruzioni ben precise secondo la parola di Dio. Dice a quelli che sono di qua del Giordano, disse: ricordatevi di quello che Mosè vi ha detto, della parola di Dio attraverso il servo Mosè. Giosuè istruisce secondo la parola di Dio. Ed anche qui la stessa applicazione è valida per noi. Come pastore istruisco la Chiesa secondo la parola di Dio, come marito, come guida, come moglie, come donna, istruisco la mia famiglia, le persone intorno a me, secondo la parola di Dio. L'ultimo modo per seguire le orme della fedeltà di Dio è presentare le caratteristiche del trionfo. Io presento le caratteristiche del trionfo. Versetto 15 dice: finché il Signore abbia concesso riposo ai vostri fratelli come a voi e siano anch'essi in possesso del paese che il Signore il vostro Dio dà loro, poi ritornerete al paese di vostra proprietà che Mosè servo del Signore vi ha dato di qua dal Giordano verso il Levante, ne prenderete possesso. Giosuè garantisce il risultato, garantisce il successo. Dio aveva garantito il successo a lui e Giosuè fa la stessa cosa. Dice che il Signore darà riposo a loro, ai loro fratelli come a loro. Un uomo che serve fedelmente nella Chiesa del Signore, che la guida o che potenzialmente potrebbe diventare una guida di Chiesa, incoraggia gli altri membri presentando le caratteristiche del successo. E questo è valido per tutti. Come marito, in che modo incoraggio io, in che modo incoraggiamo le nostre mogli? In che modo incoraggi i tuoi figli a riposare nel Signore? Come moglie, in che modo incoraggi tuo marito nel ruolo che riveste? Possiamo estenderlo sempre più, l'ampio. In che modo incoraggiamo i nostri fratelli in fede? Li portiamo a riposare nel Signore o gli diamo dei consigli secondo il mondo? Abbiamo bisogno di crescere tutti nella fiducia del Signore, nel svolgere il ruolo che Dio ci affida. Le guide fedeli garantiscono il successo a vari ruoli, come abbiamo detto, prima dal pastore, poi il capofamiglia, poi la moglie. Tutti restano saldi nella promessa di Dio, nella parola di Dio, non dubitano. E Dio benedice quelli che si adoperano in questo modo, perché sono saldi nelle promesse di Dio, perché non dubitano del trionfo certo che avranno se seguono alla lettera gli ordini del Signore. Passiamo a vedere l'ultima argomentazione che per avere una vita cristiana trionfante. Abbiamo visto la prospettiva divina, abbiamo visto la prospettiva personale, ora passiamo a vedere la prospettiva della collettività. I credenti si impegnano a seguire la guida fedele che Dio offre. E quindi ci dobbiamo chiedere in che modo i credenti si impegnano a seguire la guida che Dio offre. Anche qui abbiamo quattro cose da fare. Innanzitutto, prima cosa, si sottomettono alle guide. Versetto 16. E quelli risposero a Giosuè e dissero: noi faremo tutto quello che ci hai comandato e andremo dovunque ci manderai. Il popolo si sottomette a tutto l'ordine divino. Noi faremo quello che ci hai comandato e andremo dovunque ci manderai. Il popolo si sottomette alla guida che Dio ha scelto. Anche se la Chiesa non è Israele, nel Nuovo Testamento troviamo le stesse indicazioni valide per la Chiesa. Ebrei 13:17. Ubbidite ai vostri conduttori e sottomettetevi a loro, perché essi vegliano per le vostre anime come chi deve renderne conto, affinché facciano questo con gioia e non sospirando, perché ciò non vi sarebbe di alcuna utilità. Notiamo che tutto il popolo è unito, sia quelli che avevano già avuto la loro terra che quelli che ancora dovevano averla. La vittoria è garantita quando tutto il popolo è unito in un unico pensiero. Allo stesso modo possiamo trionfare come Chiesa. Anche la Chiesa deve essere unita. Non abbiamo tempo per sviluppare questo argomento, ma il Nuovo Testamento è pieno di versetti che parlano di unità del corpo di Cristo. Gesù stesso nella preghiera sacerdotale ha pregato perché la Chiesa fosse una come Lui e il Padre. La Chiesa deve essere unita e sottomessa alle guide che Dio offre per trionfare. La seconda cosa da fare come collettività: si sottomettono al piano divino. Dice: ti ubbidiremo interamente come abbiamo ubbidito a Mosè. Dio aveva scelto Mosè e allo stesso modo aveva scelto Giosuè. Perciò il popolo di Israele si sottomette al piano di Dio. Allo stesso modo la Chiesa, quando si sottomette alle guide, sta facendo alle guide che Dio ha scelto, si sottomette al piano divino. Vediamo ancora velocemente la terza cosa da fare come collettività: si impegnano a seguire le istruzioni. Solamente sia con te il Signore, il tuo Dio, come è stato con Mosè. Il popolo ha espresso che la guida sia unita a Dio. La collettività, la Chiesa, vigila affinché le guide seguano fedelmente il Signore. E la Chiesa vuole essere istruita dalle guide, secondo la parola di Dio e non secondo quella che è la parola degli uomini. I credenti vogliono essere nutriti dalla parola di Dio, desiderano ricevere e seguire la parola di Dio. Perciò ci dobbiamo chiedere quanto veramente noi mettiamo in pratica della parola di Dio che ci viene portata, quanto veramente ci impegniamo a mettere in pratica la parola di Dio. I credenti non sono qui per passare due ore al caso. Cosa faccio oggi? Oggi vado al culto, vado a sentire qualche nuova storiella. Perché sai, nel mondo non si ascoltano queste storielle. Mi piacciono di più, sono storielle che non raccontano tanto. La Chiesa non è un intrattenimento sociale, ma i credenti sono qui per ascoltare la parola di Dio domenica dopo domenica, perché vogliono piacere al loro Signore, vogliono mettere in pratica quella parola che viene portata. E infine l'ultima cosa che fanno i credenti nella collettività: rimangono saldi nella promessa di un trionfo. Chiunque sarà ribelle ai tuoi ordini e non ubbidirà alle tue parole, qualunque sia l'ordine che gli darai, sarà messo a morte. Solo sii forte e coraggioso. Il popolo crede al trionfo e resta saldo in questo. Come Dio garantisce il trionfo, il popolo vuole gustare questo trionfo. Perciò si impegna a garantire la propria sottomissione alla guida fedele in vista del trionfo. Notiamo che dice: chi non ubbidirà la guida alle parole di Giosuè, qualunque sia, sarà messo a morte. Una volta venivano messi a morte quando disubbidivano all'ordine della guida. Oggi la Chiesa non metta morto nessuno, però la Chiesa deve garantire che il successo di ciò che Dio ci chiama a fare deve andare avanti, perciò nessuno viene messo a morte. Ma se qualcuno ostacola la crescita del corpo, se qualcuno esce fuori dai binari, ci deve essere usata la disciplina di Chiesa, con tanta grazia e con tanto amore. La Chiesa vuole che il piano di Dio vada avanti. La Chiesa vuole che il Vangelo arrivi a tutte le nazioni, arrivi all'estremità del mondo. Infine vediamo cosa dice nella parte finale il popolo. Solo sii forte e coraggioso. Anche il popolo incoraggia Giosuè come guida. Anche qui abbiamo tante applicazioni per noi. Noi, come corpo di Cristo, dobbiamo valorizzare quei doni che Dio ci fa nell'incoraggiare, nell'investire nelle nostre guide, per farli crescere, farli formare, pregare per le nostre guide, una parola di incoraggiamento, aiutare le nostre guide, far vedere con dei gesti che si apprezza quello che Dio fa per mezzo di loro. E se ci dovessero essere opinioni divergenti, questo è più che mai un capitolo che ci fa vedere ecco come puoi essere un aiuto e un sostegno. Se pensi che la tua guida debba crescere da qualche lato, allora prendi la parola di Dio, fai quelle domande necessarie che portano gli uomini di Dio, le guide, tuo marito, a crescere nella conoscenza della parola. Fai quelle domande del tipo: perché stai facendo questo? Perché stai facendo quest'altro? Ma devono essere domande costruttive. Devi anche essere tu ben ancorato nella parola di Dio e devi desiderare il fine ultimo, la gloria di Dio. Non criticare o fare qualcosa che non vada a onorare Dio. Le guide hanno bisogno di essere incoraggiate sia dal Signore che dalla Chiesa. Ci avviciniamo a concludere. Abbiamo visto in che modo Dio stabilisce il trionfo. Dio è al comando, si manifesta a Giosuè, lo istruisce. Giosuè segue alla lettera quello che Dio gli ha comandato. E infine tutto il popolo segue alla lettera ciò che comanda Giosuè. Questo è l'ordine stabilito da Dio. È il segreto per vivere una vita trionfante. E Israele, finché ha seguito questo modello, ha trionfato. Quando ha lasciato questo modello, non solo è stata portata in esilio, ma ha perso tutto ciò che aveva conquistato. La Chiesa, possiamo dire che quest'ordine stabilito, Gesù è il capo, la guida tra le guide, Gesù sceglie delle guide umane e gli affida la sua Chiesa, e i credenti si sottomettono alle guide scelte da Dio. Siamo partiti con la citazione di Albert Gray: le persone di successo hanno l'abitudine di fare quello che le persone comuni non amano fare, che è valida per avere successo in questo mondo. E in qualche modo, se la modifichiamo un po', può essere valida anche per i credenti. Le persone che trionfano nelle circostanze della vita sono quelle che non seguono l'andazzo del mondo, ma seguono le istruzioni della parola di Dio. Perciò fanno quello che le persone comuni o i non credenti non amano fare e non fanno. Riassumendo, il successo di una vita cristiana è garantito solo se ci applichiamo a seguire questa scaletta, fidarci della fedeltà di Dio in ogni circostanza della vita, sia quando va tutto bene e sia quando non va tutto bene. E questo non è semplice, ma questo è ciò che siamo chiamati a fare. Puoi rispondere in piena gioia e sottomissione individuale, personale, in base ai ruoli che Dio ci chiama a svolgere. E come corpo dobbiamo rispondere sottomettendoci alla chiamata di Dio per le guide, ma sottomettendoci per l'espansione, per far progredire il Vangelo. Quindi, cari fratelli, non ci spaventiamo e non ci sgomentiamo, ma alziamoci e attraversiamo il nostro Giordano con tanta forza e coraggio come il Signore ci chiama a fare. Preghiamo. Signore Padre Santo, voglio lodarti e adorarti, e più che mai questo brano è un insegnamento valido per me, per la mia vita, per le circostanze in cui mi trovo spesso e che mi trovo a combattere. Ti chiedo tanta luce, grazie per la tua parola, Signore, e so che tu sei vicino a me, Signore, grazie per ciò che fai per me ogni giorno. Grazie per come usi anche le tue guide, Signore. Gianluca ci ha detto in questi giorni che i doni che tu fai, le guide, i pastori, i diaconi, qualsiasi ruolo che c'è nella tua Chiesa, i doni ci devono far guardare al donatore, Signore. E noi ti ringraziamo perché tu sei un Dio che incoraggia, un Dio che dobbiamo conoscerti di più, un Dio che ha portato avanti sempre il suo piano, un Dio che è sotto il pieno controllo di ogni circostanza e le determina, Signore. Tu sei sovrano e sei l'unico Dio. Grazie del sacrificio di tuo figlio, Signore, per averci resi degni di questa chiamata così importante. Voglio pregarti per ognuno, Signore, di noi, in base ai ruoli che tu ci hai affidato, per chi deve essere guida, Signore, che possa essere una guida fedele, che possa, Signore, seguire proprio le orme di quella della tua fedeltà. Il premio è grande, Signore. Sentirsi dire da te quelle parole che abbiamo letto è meraviglioso, Signore. Ti chiedo per chi è scoraggiato che possa essere rincuorato e possiamo tutti, Signore, andare avanti con la tua benedizione. Nel nome di Gesù. Amen.
Amen.